lo avviò solo loro. E ora non lo abbiamo più perché ovviamente non viene più immesso. Questo si è spostato. Il 3 è più insolubile rispetto a lui. E tende praticamente anche a essere occluso nel rosso di ferro, perché il problema della corrosione delle tubazioni di ferro è che formano poi dei sistemi che vanno ad occludere il deposito che si forma sulla superficie stessa e quindi lo inglobano dentro. Questa parte qui. Sì, questo lo abbiamo visto. E questo discorso, diciamo, viene risolto solamente con la parte meccanica, perché il trattamento con l'aria, proprio perché fa questo effetto di pressione, stacca questi depositi dalla superficie stessa. Altro aspetto che siamo andati a valutare sono le due cinetiche di distacco, sia del ferro solubile che del ferro totale. Siamo andati a valutare sia con aria che con anidride carbonica. Allora, quello con aria, quando parliamo praticamente la cinetica di stacco, che è del secondo ordine ed è sostanzialmente la stessa della turbidità, perché sono praticamente appaiate, mentre per quanto riguarda il decadimento del taglio solubile abbiamo una cinetica di pseudo primo ordine. Quando vado a fare il distacco della cosa, io devo fare il laboratorio, quindi non posso fare la speciazione perché ovviamente passo nel tempo. La speciazione l'abbiamo fatta in campo usando delle telex per poter separare le due forme e poi le abbiamo separate. E abbiamo visto che c'era la presenza delle due forme quando abbiamo distaccato il taglio dalla superficie.
Sì. No, quello che non, per me è abbastanza misterioso. Io credo nell'effetto della clorazione dell'acqua, quello che ora faccio vedere questa cosa che è abbastanza eclatante.
Sì.
Però non riesco a capire, per quello che ho chiesto vedere sul tubo di stale, perché come questa cosa si propaghi così lontano dal punto, io assumevo che questo cloro avesse senso solo. Ah, domanda stupida. Quando il serbatoio va di Castello o il serbatoio Parigi sono la stessa cosa? Ok, allora questi qui sono due frammenti. Vedere dentro i tubi, no?
Si può vedere, via.
Sono due frammenti della crosta interna al tubo, cioè la superficie che guarda l'acqua, per intendersi. Il pezzo sopra viene nel pezzo di tubo che va dalla sorgente inquinata, al Molino di Sant'Anna, al serbatoio dove viene messo il cloro, il serbatoio di Parigi, dentro la miniera della Castello. E vedete che è omogenea, non ci sono quelle parti così bianche che vedete sotto, però lì è l'ossido di carburo, quindi prima non c'è. E quello lì è la crosticina del tubo subito dopo, in uscita dal serbatoio.
E questo qui è possibile togliere questo ossido?
Quello è quello che loro stanno cercando di fare, lo stanno rimuovendo, come io l'ho tolto con un cacciavite, loro lo stanno togliendo
con questo sistema. Però c'è, è anche per il gioco.
C'è tantissimo.
Quello lì però è a Val di Castello.
Questo è a Val di Castello, per questo ti ho chiesto lontano come è fatto dentro il tubo, io non lo so. Questi sono due tubi prossimali, sono vicini alla sorgente, e anche chimicamente, questo ho fatto stamattina per voi, la curva nera è il tubo credo senza taglio,
e invece
la curva rossa è quello senza taglio. Questo è un metodo analitico poco sensibile, quindi quelle due cornette di testa luce che
cerchiamo di semplificare.
No, eccoci, c'ha degli aspetti per me misteriosi, come l'aspetto misterioso è come il taglio nello stesso tempo si tolga dall'acqua ma si risolva contemporaneamente.
Allora, se però fosse così, io non dovrei avere praticamente taglio in soluzione, no? Allora, se invece riesco a raggiungere il taglio in soluzione, questo mette in dubbio tutto il discorso. Che ovviamente in questo momento ha tirato su, perché se fosse stato, ci sono altri elementi che ovviamente si possono depositare sulla tubazione, ma non li trovo in acqua. Okay. Se invece il taglio io lo trovo in acqua, chiaramente deve essere una forma solubile. Allora, il taglio più 3 è quello più, se andiamo a vedere i prodotti solubilità, i KPS, ecco, qui dobbiamo andare in discorso tecnico.
Non ve lo posso spiegare.
Non sto dicendo questo discorso. Io sto facendo un ragionamento dal quale poi abbiamo riscontri nella realtà, perché poi tutte le teorie devono avere un riscontro nella realtà, se no la teoria non ha alcun senso. È solamente una bella ipotesi. Allora, il discorso, diciamo, di avere il taglio 3 che è insolubile, esso è come tale, non si può solubilizzare, diciamo, nelle condizioni normali di contatto, il livello di cessione, se andiamo a fare i calcoli con le costanti che abbiamo, sono veramente basse, non sono i livelli che troviamo nell'acqua. Questo porta al discorso che nella tubazione c'è taglio 1, perché altrimenti non potrebbe migrare in acqua. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Perché solamente un taglio?
Io credo che ci siano per D2 e per taglio 1 siamo più in modo. Però purtroppo il DL2 e 3 non è così insolubile come si legge in libri, perché il CIPA ha comprato, ci ha fatto gli esperimenti senza
solubile, di cosa parliamo?
Solubile
è tutto relativo. Se io vado a vedere la parte per triliardo, trovo tutto. Parliamo di numeri. Non stiamo a livello di 20-25 microgrammi litro, che è la quantità che abbiamo trovato nella Molina Sant'Anna e che abbiamo trovato poi nelle tubazioni quando siamo andati in ordinanza, no? Quando è stato hanno fatto l'inserzione di flusso, ovviamente. Poi dobbiamo parlare se è taglio solubile o taglio totale, perché sono due cose diverse. Se io smuovo, faccio lo scegraggio della tubazione. Stiamo andando troppo sul tema. Perché capisco che, cioè, se io vi parlo di prodotti di solubilità, voi mi dite di cosa state parlando. No, a me piacerebbe avere un confronto scientifico.
L'occasione, nel senso, poi ce le riavremo.
Però il problema è questo, è che se io parlo a livello scientifico poi diventa incomprensibile per chi ovviamente non ha il know-how.
Non dobbiamo essere la scusa per non parlare.
Ma infatti io invitavo i colleghi ad avere questo confronto, che è interessante.
Non dobbiamo essere la causa per cui non parlare, ma
questo è il problema. Allora, io quello che ho sollevato come discorso, non so se siete d'accordo, allora, se siamo un tavolo comune dobbiamo parlare un linguaggio comune, perché se io parlo inglese e la persona parla in tedesco e l'altro in giapponese, non ci capiamo.
L'importante è che siate a disposizione anche dell'università per fare quel percorso scientifico che ci auguriamo che sia fatto.
Diciamo, con il professor Pedrini abbiamo avuto più volte, diciamo, degli scambi anche, diciamo, a livello scientifico, e estremamente interessanti, quindi noi siamo ovviamente disponibili a quello.
Perché ci auspichiamo anche noi.
Io sono un ricercatore, quindi il confronto, diciamo, scientifico è alla base
della stessa lingua.
Non potrebbe essere diversamente, altrimenti dovrei cambiare mestiere. Questo è il discorso. Detto questo, però, il problema è questo qua. Io mi trovo in difficoltà perché, per un semplice motivo, se devo parlare una lingua che sia comprensibile a tutti, non posso usare termini scientifici. Infatti, nel raccontare le cose, delle volte mi vengono in mente delle parole, ovviamente sono ricercatore, mi escono fuori i termini scientifici, dico no, fermo un attimo, perché questo non è poi, può essere compreso, diciamo, da tutti quanti che sono presenti al tavolo. E quindi questo ovviamente mi porta a dover omettere certi discorsi, perché si va troppo sullo scientifico. Il discorso del confronto adesso lo potremmo fare, diciamo, magari forse perché parliamo, diciamo, una lingua che diventa un po' più specifica. Questo discorso è come i medici: se io vado al medico, non sono un medico, chiedo al medico, insomma, in che condizioni
sarebbe scopo. Bello anche un documento condiviso finale,
certo. Per carità, io penso che sia una cosa sicuramente interessante, perché diciamo potrebbe essere utile anche a livello scientifico, questa è una cosa.
Però,
che...
però siamo andati un po' disordinatamente, sì. Però dobbiamo raccogliere.
Sì, sì, volete.
Un'altra variabile, sì, anche loro hanno più elementi, perché questo, quella questione del tratto domestico,
sì,
di tutte le utenze, è stata importante, anche lei, sì, l'ha messa un po' in crisi. E le domande che faceva la signora di prima.
Certo.
Cioè, si lega a quello che dice prima, contemporaneamente si leva e però si ritorna nella. Quando gli utenti mi hanno dato dei campioni aperti all'istante, cioè sveglio la mattina, l'acqua è stata 8 ore, 9 ore nei tubi domestici e ci si trova a parte zinco, piombo, rame, tutti gli elementi dei tubi, quantità industriali, si ritrovava a livelli alti in Italia, da zero.
Quando, scusi?
Ma spesso. Anche, cioè, anche queste ultime che ci avete date, queste tre in doppio, uno sono proprio ripresi all'istante, aperti ripresi. Sono uno bassissimo, niente, di casa mia, questo Luca, uno c'ha uno, poi 0,84. Sì, sì, ma siamo sotto, però è un effetto. Ora stiamo andando nella scienza, non sotto, quindi tranquilli. Però in periodi un po' più indietro si è messo anche 20.
Sì, ma noi abbiamo anche fatto un'operazione da Castello, togliere i contatori, far lavare le situazioni agli utenti.
Sì, sì.
Abbiamo fatto una valanga di campioni agli utenti fino a quando, ma abbiamo visto in tutte le case da Castello, tutte, nessuna esclusa, i livelli presi la mattina dopo una notte di fermo, senza far scorrere l'acqua,
il problema è tale. È già strano, è già un effetto di questo, è tranquillo io averle, però scommetto questo signore, ciò che sia, aspetta 20 secondi, questo uno diventava 0, quindi c'è un effetto, quello che succede da lui, perché il soldato nello stesso tempo si leva e quando si equilibra la notte, l'acqua che sta lì, dal tubo domestico,
si eliminerà piano piano. Ha avuto chiaramente il trattamento, che ha avuto il tubo.
Io sono sicuro che tra un mese non ne vedremo più nemmeno questo uno, però non c'è da capire il processo.
Sì, però chiedo scusa, le questioni stanno su due tavoli diversi. Una cosa è capire il processo.
Posso dare solamente una risposta a questo?
Una cosa è chiaramente capire il processo, credo che sia nell'interesse scientifico, no? Delle persone che hanno sicuramente più di me competenze tecniche a questo tavolo per fare delle valutazioni di tipo scientifico. Dall'altra parte però c'è un ragionamento che è quello, poi il ruolo della sanità pubblica è quello di dare una risposta in termini di quelli che possono essere potenziali rischi, che è ben diverso. Quello che è l'esperienza di Val di Castello, che ce lo dice, ce lo dicono tante cose, ce lo dicono gli esiti del monitoraggio biologico, ce lo dicono gli esiti del controllo sulla rete acquedottistica, ce lo dicono tante cose. È stata sicuramente la zona dove c'è stata la maggiore esposizione. I dati ce lo dicono che dopo aver fatto una serie di operazioni che sono state, vabbè, per Val di Castello, per tutta una serie di motivi, la sostituzione della rete, ma quelle operazioni anche di flussaggio, che ricordiamoci sono le stesse operazioni che da tutt'altra parte del mondo sono state fatte per 35 giorni. È vero anche che di là la contaminazione o la presenza di questo metallo nella rete acquedottistica non ha avuto una durata come presumibilmente così lunga come è stata su Val di Castello, però i dati, perché poi dobbiamo ragionare di dati, evidenziano che dopo aver fatto questo tipo di intervento i campioni fatti all'interno delle abitazioni dopo tutta una serie di lavaggi ci danno questi risultati. È vero anche che mi dovrei preoccupare, se ne parlava la penultima volta che ci siamo visti, ma questa è una questione generale, che laddove io ho delle vecchie condutture, non è tanto, e soprattutto nell'ambito delle reti interne, non è tanto il problema taglio che potrebbe creare una situazione di potenziale rischio, ma è acclarato su tutta Italia che può essere problema piombo, tant'è vero che l'Istituto Superiore di Sanità è uscito con una indicazione operativa che dice, al di là di tutto, laddove io ho un vecchio edificio, sarebbe opportuno per 30 secondi, non mi ricordo.
No, noi abbiamo dato.
Avete dato una tempistica, ora non mi ricordo, ma insomma, anzi, lo pubblicheremo anche sul sito dell'ASL in maniera tale che sia chiaro.
Anche sul nostro.
Cioè, io vorrei dividere da una parte l'interesse scientifico che è chiaramente un elemento
scientifico, ma applicato. Se uno capisce che
si lega la prima.
No, ma siamo d'accordo. No, ma siamo d'accordo. Siamo d'accordo.
No, però
il cittadino
dare i risultati, professore, non parlare.
No, ma se io non so come è trattenuto, non conosco nemmeno le strategie per rimuoverlo al meglio.
E poi ci fate sapere i risultati.
Comunque il cittadino è qui, è un cittadino interessa.
No, sì, ma sono d'accordo, però quello che stiamo dicendo.
Sì, si capisce il cittadino, tante volte capisce.
No, ma
cittadino.
Quello che stiamo dicendo. No, quello che stiamo dicendo.
E capisci quello che stanno dicendo ora loro. A me sembra pari.
No, secondo me l'obiettivo della riunione di stasera è quello a un certo punto di arrivare a definire, cioè a rendere comprensibile da chi chiaramente non è l'esperto. Non ha delle conoscenze di tipo tecnico di quello che si sta facendo per, come diceva Luca Lucentini, per ridurre al minimo possibile quello che può essere un rischio potenziale. Contemporaneamente, una volta fatta una serie di operazioni, quello che comunque i soggetti che sono deputati a fare un certo tipo di attività, il gestore in primis, l'azienda sanitaria, ARPAD e tutti noi, seduti attorno al tavolo per continuare a monitorare nel tempo l'efficacia di un intervento che è stato fatto. Era solo questo, volevo ricondurre un attimo a quello che era l'obiettivo della riunione di stasera.
Sì, il problema è questo qui. Allora, io ribadisco il fatto che se stiamo tutti quanti a un tavolo, tutti quanti devono partecipare alla discussione, perché sennò ovviamente non serve. Quindi, capisco ovviamente le domande poste diciamo dai colleghi dell'università, che sono le stesse domande ovviamente che sono state, che ci stiamo
rivolgendo.
Sì, no, questo per carità è giustissimo, però per poter rispondere a certe domande dobbiamo entrare in dettagli di tipo tecnico-scientifico che sono, diventa poi un congresso, diciamo. Di specialità.
E lo possiamo fare. Scusa, se mi interrompo. Noi stasera credevamo, perché da quel che vale il venerdì mattino, di essere venuti qua a parlare con l'Istituto Superiore di Sanità, la presenza di Gaia e la presenza del Comitato, perché aveva richiesto di essere presente a questo.
Ci fossero loro. Ci siamo ritrovati in un tavolo dove c'è il comune, dove c'è la
ASL, dove c'è Arpad. Insomma,
noi si parlava di tubi stasera, non di progetto.
Se si parla di tubi, fra di voi, parlate di tubi. Se invitate i comitati, li invitate tutti e tre, professore, no, perché io su questo sono chiaro. Allora, no, lei invita il comune e i comitati, allora, tutti.
Ma non si è invitato nessuno, è il comitato che ha chiesto questo incontro.
È uguale, Gaia ha fatto male a farlo, ha fatto male. Perché se si parla con i comitati si parlano con tutti e tre, allora, glielo ci ha detto l'ingegnere, con tutti e tre.
Allora, ma
non c'è un comitato del Collina a cui l'università è più vicina, o Gaia è più vicina, o il comune è più vicino. No, non c'è, c'è il comune.
Anche a me
fastidisce.
Ma non vedo, capisco qual è il problema. Uno, il comitato del Collino dove stanno facendo dei lavaggi.
Sì.
Ha chiesto l'incontro a Gaia per sapere di più di questi lavaggi, alla presenza nostra.
Ma perché la presenza vostra, scusi?
Ah, questo va chiesto al Collino.
Allora, sono qui.
Premesso,
perché la presenza? Perché non si fida dell'Istituto Superiore di Sanità? Voi siete i garanti del comitato del Collino, professore. No, sta per capire. No, per capire, è importante questo ruolo.
Allora, al di là del fatto che YouTube, io poi non intendo, sì, che
abbiamo già parlato l'altra mattina, perché dopo anche il nostro finanziatore crea problemi.
Aspetti, perché di tu YouTube non rientrano nel progetto dell'accordo di collaborazione, ma cosa ci incastrano i tubi, il lavaggio dei tubi con l'accordo di collaborazione?
Quindi
l'Università di Pisa, se viene chiamata perché ha fatto degli studi per Gaia, diciamo così, informalmente sui tubi, non può partecipare a un incontro di questo tipo in cui c'è l'ISS?
Deve partecipare.
E allora può, qual è? Deve, allora perché io devo
avvertite gli altri, avvertite, perché si parla di taglio e si parla di altre informazioni che potrebbero essere importanti anche per le altre parti in causa. Per le altre,
no,
se si parla di taglio, di inquinamento,
prima avete messo in bocca o hanno messo in bocca il dottorasso delle parole. A me mi avete detto che ho partecipato a fantomatiche conferenze stampa. Adesso si può partecipare.
Ma come non si può partecipare? Professore, rendetele fruibili a tutti. È troppo? È chiedere troppo?
Rendete fruibili a disposizione di tutti, perché lei non c'era, noi siamo partiti dai comitati di Val di Castello,
rendete,
quando ci hanno chiamato siamo andati.
Ma se, lei, se vi muovete in questa maniera rischiamo di fare le cose tre volte e di sembrare di fare cose sbagliate, perché domani usciva che avete fatto una riunione solo per voi, escludendo gli altri due comitati. Non è un'altra cosa, è che il taglio c'è dentro, non è che c'è la pasta fresca.
Però scusate, credo che forse è opportuno, probabilmente c'è stato un fraintendimento dei messaggi, no? Nel senso che noi come ASL abbiamo capito, ma lo dico, guarda, in maniera tranquilla, cioè noi abbiamo capito che era un incontro in cui con il Comitato del Pollino ci si chiariva, quindi con un linguaggio anche abbastanza ovviamente comprensibile per l'uomo comune, su quello che potevano essere, quello che era stato il l'attività messa in campo da ISS con i risultati e quello che chiaramente sarebbe stato poi il seguito dell'attività svolta. Chiaramente invece si sta andando su un livello molto tecnico che giustamente tra chi, voi siete gli esperti, io non ci capisco niente di tante cose, no? Quindi chiarito le cose, io suggerisco se siamo, ma assolutamente lo capisco ed è giusto e legittimo, io suggerisco un doppio percorso. Da una parte arrivare alla conclusione della riunione di oggi, in cui chiaramente ISS fornisce al Comitato del Pollino, quindi diciamo con un linguaggio più comprensibile, quelli che sono gli esiti delle attività che sono state svolte. Poi ovviamente fra esperti della materia nulla vieta che voi abbiate delle occasioni o concordiate un'occasione o concordiamo all'interno del gruppo di lavoro, del gruppo tecnico.
Però siccome la cosa è nata perché stanno facendo il lavaggio, prima di iniziare il lavaggio noi gli abbiamo detto, volevamo sapere delle informazioni, cioè quanto costa il lavaggio, quanto costa la sostituzione, come funziona il lavaggio,
quanto costa, credo che
quindi abbiamo mandato una mail a tutti gli enti molto alla svelta, perché gli eventi si stanno susseguendo molto velocemente, poi anche le risposte di febbraio non sono ancora arrivate, quindi poi non è il nostro lavoro, siamo cittadini e facciamo altro e purtroppo ci dobbiamo occupare di problematiche ambientali. Allora c'è stata una telefonata, prima una mail, lunedì abbiamo cercato telefonicamente i dirigenti di Gaia, il presidente non c'erano reperibili. Abbiamo chiamato l'assessore Tartarini chiedendogli tempo, chiedendogli di fare un incontro su questo problema delle tubature, ci ha detto di no. Abbiamo chiesto di fare una sezione dei tubi, avere anche noi la possibilità di fotografare e di avere il materiale per poter fare delle controanalisi. Cioè, forse va tutto bene, siamo contenti, capiamo che siamo garantiti e ci va bene, però vogliamo capire. Allora dopo lui, l'ingegner Di Martino mi ha chiamato verso le 11, non so che ora era, e mi ha detto che assolutamente non si possono sostituire i tubi, che però qua c'era l'Istituto Superiore di Sanità a venerdì, che se potevamo parlare con loro. E noi ci è venuto in mente, stanno studiando il problema i professori di Pisa, con cui non sono in contatto, cioè mi è venuto in mente, stanno studiando il problema, loro molto probabilmente sono più capaci di capire quello che l'Istituto Superiore di Sanità, quindi gli ho detto magari se c'è anche l'Università di Pisa.
Ma questo è quello che mi ha detto l'ingegnere.
È andata così, punto, è finita lì. L'incontro
di Sara. Era finita lì, cioè. Si era disponibile, si è venuto, perché si passa, ma non si sta studiando
il modo di progetto. Io lo trovo strano, guardi, sia io sia il sindaco sia la regione lo trovo strano.
Se siamo... La regione lo trova strano, io ci ho parlato, perché qui c'è, secondo me c'è un equivoco di
Vagliarino.
Certo, Vagliarino, perché è antipatico, è parecchio antipatico.
Chiariamo,
ma subito domattina quando vuole, è parecchio antipatico.
No, però dice che è antipatico, ripeto, è una situazione antipatica. Sì, no, io però quello che volevo dire, come io ho cercato, chiedo scusa, diciamo, il problema è che il discorso è ovviamente molto complesso dal punto di vista scientifico, penso che questo sia emerso. E a me piace, diciamo, poter interloquire con i colleghi dell'università, perché
a me piace ascoltare, non sì, è che vi dovete sentire.
Però un attimo, scusate, vorrei dire una cosa, senza, perché insomma, smettono, mi piace la chiarezza. Allora, quando si parla di una cosa molto complicata, esistono due modi per parlare: il modo divulgativo, quello che fa Piero Angela, ad esempio, che spiega in modo semplice, esaustivo a tutta la popolazione italiana un problema che può essere complesso. Ovviamente non entrando nei dettagli, perché i dettagli fanno perdere, diciamo, nell'immagine generale. I dettagli interessano agli specialisti. Questo è quello anche che avviene con un medico. Se io vado al medico, non sono un medico, non ne capisco niente di medicina, e gli chiedo che cosa ho, il medico cercherà di spiegarmi, e mi scuso, solamente un secondo, perché voglio veicolare questo messaggio che penso sia importante. Cercherà di spiegarmi in parole semplici quello che ho, perché se comincio a usare dei paroni io mi alzo e me ne vado perché non ho capito una mazza, scusate il termine. Quando però il medico deve parlare con un suo collega o con un altro specialista che parla lo stesso linguaggio, lì andranno in profondità nei dettagli, perché ovviamente hanno un linguaggio che è comune. Gli altri non lo capiscono perché non hanno studiato medicina, questo è il problema. Allora, io qui ho cercato, nel limite possibile, di semplificare, perché è un tavolo misto. Un tavolo misto dove ognuno di noi ha un suo background diverso, perché ha scelto una professione diversa, perché ha scelto un percorso culturale diverso, o ha dovuto fare un percorso culturale diverso. Quindi è bene parlarne in modo divulgativo. Dopodiché, le giuste osservazioni che hanno fatto i colleghi, con i quali io vorrei interloquire, perché
speriamo,
mi piace.
Certo. Questa è un'etica
professionale, certo. Infatti io ne stavo parlando con quel professor Pedrini, che tra l'altro è un amico e un collega con il quale abbiamo avuto più volte anche la possibilità di scambiare su altri argomenti, cioè, lo facciamo ovviamente tra specialisti. Questo non vuol dire voler mettere da parte gli altri, ci mancherebbe altro. Io per gli altri vorrei fare un discorso.
Allora, quando si stava spiegando la cosa per cercare di rendere... Lei stava parlando con il professor Pecini.
Sì.
Cioè, non c'è tutto questo intrigo che è stato fatto apparire. Si è spiegato com'è andata la cosa, cioè... Lui mi ha proposto, perché noi volevamo capire la sostituzione, il lavaggio, eccetera, mi ha proposto che voi eravate qui fino a venerdì.
Certo.
Allora, io gli ho detto, siccome noi magari capiamo, abbiamo capito tanto, perché da inceneritore, come le spieghiamo prima, non siamo qui, però avevamo capito quello che l'ARPAT non capiva. E quindi mi faceva piacere che fosse presente. La prima cosa che mi è venuta in mente è sta studiando questa cosa all'Università di Pisa, che poi non so neanche, perché loro sono geologi, lei non so cos'è.
Io sono un chimico.
È un chimico, però molto probabilmente vi comprendete di più.
Sicuramente.
Però non è che mi dispiaceva partecipare all'incontro.
Certo, ma c'è anche il Beato. Ma questo è fondamentale.
Ma non c'era nessun'altra.
Ma infatti la premessa è stata pure questa. Noi siamo a vostra disposizione anche per aggiornarvi periodicamente dei risultati. Però questo che io vi prego, quando siamo un tavolo misto parliamo un linguaggio che sia comprensibile per tutti, perché ne va della chiarezza, questo è il problema.
Grazie.
Anche nel vostro
comunque interesse. Non siete andati in... cioè io capivo quello che
no dicevo. Ma infatti il problema è questo, però quando sono andate le domande, io per poter rispondere e interloquire con i colleghi che hanno fatto domande interessantissime,
anche secondo me
ma che sto premettendo, che sono domande interessantissime
e alcuni quesiti ci siamo posti anche noi, altri probabilmente loro hanno fatto altri quesiti, e lo scopo della scienza è proprio quello di parlare, perché grazie al confronto di diverse menti si riesce a migliorare la conoscenza, e questa è la premessa. Però questo lo possiamo fare in una sede più tecnico-scientifica, non perché non vogliamo. Allora, io se entro dentro un congresso, diciamo, di medici che stanno parlando, mi addormento, scusate il termine, ma non perché sia diciamo poco interessante quello che affrontano, ma perché non capisco, capisco se non si addorme 1% di quello che dicono. Eppure penso, diciamo, di avere una certa preparazione, ma non ho la preparazione specifica sul medico. Allora, il problema è questo qui. Un conto è discutere di questioni da specialisti e un conto è divulgare. Allora, se siamo un tavolo misto, dobbiamo divulgare. Poi ci sono domande un po' più di tipo generale su cui si può rispondere, le domande specialistiche le affrontiamo in separata sede, perché è un, diciamo, una cosa più specialistica.
Grazie mille.
Spero che comporti.
Le slide, quelle lì, ce le può mica mandare, che le mettiamo, allora, le mettiamo fruibili, quelle che, no, che sono comprensibili.
La questione è questa qui. Le slide, diciamo, sicuramente saranno a vostra disposizione, però i risultati sono in corso di pubblicazione scientifica.
Okay.
E quindi ovviamente c'è una proprietà intellettuale, come giustamente anche il lavoro che ha svolto l'università lo mostra nei congressi, finché non l'hanno pubblicato.
Anche la parte di come viene affrontata la pulitura dei
tubi. No, quello
quando mi manda quella, io la pubblico.
I dettagli matematici,
no, quelli li tiene lei.
Quelli usciranno su una rivista internazionale. Una volta usciti sulla rivista internazionale, sono vostri.
Fate quello che però se intanto ci anticipa, certo, le modalità di lavaggio, siccome sì, quello che facevano giustamente loro è una domanda ricorrente, credo che potrebbe essere un primo passo
pubblicarla. Non c'è nessun
poi magari problema. Ragioniamo se vanno avanti sti lavaggi, se fare anche un momento divulgativo con voi, anche per la popolazione in Sant'Agostino, così è fruibile a tutti in modo diretto.
Un'ultima domanda, sì, che poi magari me la fate per scritto, perché magari ora i tempi. Allora, i costi, il raffronto costi operativi, e poi per la sostituzione dei tubi paga Gaia e quindi un complessivo tutti gli utenti di tutto, oppure paga il comune che sostituisce, nel cui tratto si sostituiscono i...
Paga la tariffa.
Quindi la tariffa, ma di tutti o del...
La tariffa?
Di tutti.
Tutto tutta la società.
Ok.
La tariffa è la tariffa.
Da Pontremoli fino a Formazione di
Chiara, chiaramente se
come chiaramente Teresata paga interventi su altri comuni.
Sì. No, ma la cosa chiara è che se il lavaggio non funzionassero, non arriva acqua pulita, loro sostituiscono tubi, perché noi gli abbiamo già detto.
Infatti
è stato molto chiaro.
È via del Padule.
È stato molto chiaro.
Lo scopo di tutto questo è, indipendentemente da questo, è fornire acqua che sia entro i limiti di sicurezza sanitaria.
È l'unico, l'unico mio interesse è quello.
Posso fare la domanda?
Infatti mi diceva il telefono che in via del Padule, dove sono già stati fatti i lavaggi, una parte invece, anche se è stata già lavata, verrà sostituita, perché la sezione del tubo è stata vista che è troppo piccola, quindi il lavaggio non è efficiente.
No, lì proprio non si può fare, perché siccome è troppo piccola, nel momento in cui io immetto queste pressioni il tubo si ostruisce. Quindi è tecnicamente impossibile intervenire, perché è troppo piccolo il tubo, cioè tubi troppo piccoli, con questa tecnica non posso.
Però l'avete già lavato oppure
no, non ci abbiamo nemmeno provato, perché se l'avessimo fatto...
Sarebbe stato fatto in
due giorni. Beh, ma non era a queste onde di... Allora, le onde di pressione che noi applichiamo sono, diciamo, di intensità progressiva, perché quando iniziamo, ovviamente si stacca il sedimento. Se questo sedimento diventa troppo, forma il tappo e a quel punto la tubazione è persa, perché si compatta, no? Quindi questo penso diciamo di aver reso l'idea del problema. Allora, si inizia con una gradualità e si va verso onde di pressione sempre più forti. L'energia che viene trasmessa è sempre molto più elevata. Però questo sul tubo piccolo non si può fare, perché è appunto troppo piccolo per poter sopportare questa
gradualità. Si romperebbe.
No, si ostruisce, si forma un tratto e poi dopo non si può rimuovere.
I lavori alla ferrovia sono finiti.
Questo è il problema. Sì. E quindi questo proprio non ci abbiamo per niente provato, perché sostanzialmente.